Non vi taglio più di tanto, su Agad potete andare allo stand, che saremo presenti alle feste per tutta la durata della festa. Sostanzialmente noi ci occupiamo di abusi in divisa, per cui di solidarietà ai familiari o alle persone che sono state colpite da abuso o ai familiari delle persone che da abuso sono morte, sia come sostegno politico che morale, che durante i processi, un appoggio, eccetera. Abbiamo un numero verde al quale poter denunciare 24 ore su 24 gli abusi subiti o gli abusi visti subire, collegato a una rete d'attivista attiva su tutta Italia e una rete d'avvocati su tutta Italia. Niente, è un lavoro che facciamo regolarmente tutti i giorni, la cosa principale per cui lo facciamo è perché non è solo per noi, c'è cioè un messaggio politico chiaramente rispetto a questo, però c'è anche un messaggio di comportamento. Noi pensiamo che se nei comportamenti ci si riesca ad avere quell'attenzione, quella cura, quel rispetto per gli esseri umani, si possa riuscire anche, e questo è un aspetto politico poi alla fine, a superare certi ostacoli. Sostegno agli familiari perché? Perché un familiare quando gli muore una persona d'abuso o una persona che è abusata, comincia un calvario, un'itineranza allucinante all'interno della burocrazia contro lo Stato, cioè contro un insieme molto grande rispetto al piccolo cittadino, un Davide e Golia sostanzialmente, e soprattutto con una serie di problematiche psicologiche e politiche, perché la persona che è atta a difenderti è la persona che ti ha aggredito, per cui la persona che doveva aver cura di tuo figlio l'ha fatto morire, la persona che doveva aver cura di tuo marito l'ha fatto morire. Durante questo percorso abbiamo incontrato gli avvocati di Alter Ego, perché alcuni di loro sono avvocati che fanno parte della nostra rete di avvocati di Agad. E insieme a loro abbiamo pensato Vlad. Abbiamo pensato Vlad perché i vademecum contro gli abusi o dei vademecum di comportamento, i vademecum legali sono una cosa che c'è sempre stata nel movimento ed è sempre stata utile, perché comunque si andava a spiegare quali erano i nostri diritti e quali erano i doveri delle forze dell'ordine, però si è sempre limitata a quello spazio che riguardava gli attivisti, i militanti, per cui ce lo ricordiamo tutti, insomma io guardo Nunzio perché Nunzio si ricorderà, ci avremmo avuto un centinaio di opuscoletti che ci sono passati fra le mani. L'intanto invece era quello proprio di creare un vademecum legale direttamente contro gli abusi, che facesse capire a tutti, per cui al cittadino, barra militante, barra attivista, barra ultra, barra migrante, quali erano i suoi diritti e quali erano i doveri delle forze dell'ordine nei suoi confronti. Per cui alla fine è venuta una cosa enorme, perché non limitandoci solo al diritto di manifestare, è diventata un lavoro enorme che grazie a loro siamo riusciti a fare. Diciamo che noi abbiamo proposto gli argomenti, ne abbiamo discusso con loro e loro ci hanno dato la soluzione legale a questo. Però poi il vademecum, questo tipo di vademecum è qualcosa che rimane aperto a tutti, perché noi invitiamo tutti quanti ad andare sul sito a vederlo, è totalmente scaricabile, per cui non è che te lo devi andare a comprare, eccetera. E capire se qualcosa manca, perché magari qualcosa a noi ci è sfuggito. E per cui io passerei la palla a Riccardo, che diciamo dal punto di vista legale vi può spiegare meglio com'è il vademecum.
Sì, intanto ringrazio Lifefest, Puzzle, tutti quanti per questa opportunità, perché effettivamente presentare Vlad qui è per noi una grandissima soddisfazione. Abbiamo portato qui l'anno scorso insieme ad Acad la nostra idea di Vademecum. Avevamo lo stand insieme, lo dividevamo, stavamo ragionando su quello che poteva essere il lavoro, eravamo partiti da un'idea base che era proprio l'abuso in divisa e oggi siamo qui, dopo un anno di distanza, a presentare un lavoro che ci ha visto tutti quanti coinvolti e impegnati per tanto tempo nello studio, nella promozione, nel girare anche l'Italia. Io, ecco, sono lunedì scorso ero a Padova allo Sherwood Festival per presentare Vlad, quindi è un lavoro che sta iniziando a dare i suoi frutti anche a livello di promulgazione dell'idea. Anche noi come Alter Ego Fabbrica dei Diritti abbiamo lo stand lì all'iFest, quindi per avere informazioni su quelle che sono le nostre campagne potete passare tranquillamente a trovarci. Sicuramente una breve cenno va fatto all'origine della nostra attività, perché è molto importante per metterla in contatto proprio con l'idea dell'abuso. Noi nasciamo come associazione a settembre del 2016 dopo gli eventi sismici del centro Italia. Come giuristi e avvocati eravamo un piccolo gruppo, un team di circa 10 persone tra avvocati, neolaureati, laureandi in giurisprudenza. Facevamo giornalismo legale, cercavamo di scrivere articoli raccontando un po' i fatti d'attualità della realtà da un punto di vista della legge e delle normative, e abbiamo detto ok, siamo riusciti per un qualche mese, tot mesi, ad allenare questo fatto di raccontare la legge in maniera che fosse fruibile a tutti quanti. Partiamo, andiamo su ad Amatrice, vediamo che contributo possiamo dare. Andiamo su, ci buttiamo insieme alle Brigate di Solidarietà Attiva, che hanno fatto un lavoro enorme e stanno continuando a fare un lavoro enorme su tutto il cratere sismico, nell'assistenza legale ai terremotati. Questo ci comporta ovviamente una doppia compito. Il primo, quello di interfacciarci in una situazione d'emergenza, l'altro è quello di andare a dare delle risposte. Le domande erano tantissime, perché dopo un terremoto la produzione normativa, ordinanze, leggi, fonti normative di primo grado, di secondo grado, di tutto, era talmente enorme che pensiamo al vademecum, ossia scriviamo un testo che sia chiaro a tutti quanti e che indirizzi la popolazione nel farci delle domande con un minimo di coscienza di quello che sta accadendo. E lì nasce il vademecum, nasce l'informazione e la formazione legale. E cosa succede a quel punto? La risposta che riceviamo dai cittadini è, uno, dei cittadini coscienti di quelli che sono generalmente i loro diritti, che interpretano la realtà e quello che gli succede effettivamente sul territorio, e si iniziano a rendere conto quando qualcosa non va. E iniziano a segnalarcelo costantemente. E lì ci interfacciamo con l'abuso. Che cos'è l'abuso? Partiamo da questo poi, per andare a parlare di Vlad e degli abusi in divisa, dobbiamo partire prima che cos'è un abuso. L'abuso è semplice, è quando lo Stato si dà delle regole, le istituzioni si danno delle regole e non le rispettano. È un abuso di Stato perché viola le regole, le leggi, le normative primarie, secondarie, i principi costituzionali che lo Stato, un ordinamento ha, si dà e viola. A quel punto, dall'abuso, passiamo a quello che è la divisa, perché la divisa, in un'ottica generale, viene confusa molto spesso. Cioè, per divisa, noi abbiamo parlato all'interno di Vlad della divisa, ecco, dei 4-5 inizialmente indagati del Cookie Bis. Quindi una divisa dei carabinieri che in quel caso era un pochino vuota, lo sappiamo tutti, non permette un'identificazione certa di chi agisce in determinate condizioni. Non solamente pensiamo alla piazza, ecco, in cui sicuramente è eclatante il fatto che con caschi, visiere, è difficilissimo identificare l'agente di polizia che magari agisce in violazione di legge. E oggi, ahimè, è di oggi la notizia della sentenza della Corte d'Appello per quanto riguarda il caso Scaroni, che di nuovo ha confermato l'assoluzione per poliziotti indagati, in quanto c'è una mancanza di prove, cioè non erano facilmente identificabili perché avevano i caschi, i cellerini, e non potevano essere identificati. 100% di invalidità, una condanna civile, in quel caso dell'ente pubblico, che era la Polizia di Stato, mi sembra, oltre un milione di euro di risarcimento, quindi la polizia è stata, ma non possiamo identificare penalmente chi ha compiuto quei gesti. E questo è un grosso problema nella piazza. Ma andiamo oltre e pensiamo ad esempio ai piccoli comuni montani delle aree interne, dove si conoscono tutti, dove arriva il nuovo appuntato giovane all'interno della caserma, che conosce magari il maresciallo, conosce il comandante della caserma, e arriva un cittadino che chiede di poter fare una denuncia, una querela, e nel piccolo comune montano tutti conoscono tutti, e quindi che cosa può succedere? Che l'appuntato che deve ricevere quella denuncia gli dice: guarda, conosciamo tutto, vedi di andartene. E quello che cos'è? Un abuso d'ufficio, perché c'è un obbligo per la gente di ricevere una querela. E allora anche lì forse identificare chi riceve una persona che vorrebbe andare a fare una denuncia in una caserma, sapere con chi stai parlando, avere una possibilità di identificare un soggetto che ha dei compiti istituzionali e rappresenta un potere pubblico fondamentale. Poi passiamo a un altro tipo di divise, e sono quelle, diciamo, le divise di mezzo, quelle dei sindaco sceriffi, dei sindaci sceriffi delle nostre città, che a suon di ordinanze di DASPO urbani portano avanti questa battaglia che si fonda su una normativa, una legislazione che viene sempre più rafforzata. Parlavi prima del decreto sicurezza bis, parliamo del decreto sicurezza, parliamo di tutto il ciclo normativo da Maroni in avanti, che ha portato a questa identificazione del centro cittadino come la vetrina che deve essere protetta in nome di un decoro che sanno solo loro che cosa sia, perché ovviamente il decoro genera utile, quindi è netto. La nuova politica di sicurezza, più che essere legata, secondo me, questa è una mia valutazione personale, più che essere legata a una lotta all'opposizione politica, ormai è legata a un concetto capitalistico dell'andare a fare profitto. Quindi tutto il processo di gentrificazione, abbiamo i fatti dell'asilo di Torino, sappiamo perfettamente che quella zona era oggetto già di interesse palazzinari e investitori del campo edilizio, per riqualificare quella zona e farla diventare, allargare la vetrina del centro di Torino, quindi all'asilo occupato era un problema e si deve sgomberare, militarizzando una città per un'operazione che ha comportato una spendita di forze, di polizia, militarizzazione, risorse, decisamente fuori ogni logica. Perché? Perché abbiamo il problema del decoro della città vetrina, dell'allontanamento di chi non rientra in quella concezione decorosa di vivere i centri cittadini, e li buttiamo tutti fuori. Qui anche la legislazione e i poteri che vengono riconosciuti al sindaco sono importanti. Le zone rosse, è prevista per legge che venga indicata come zona rossa di una città dove poter dare un DASPO urbano, che è un allontanamento da quella zona, può arrivare fino a 2 anni, i presidi ospedalieri. C'è un cittadino che viola le norme, rientra nei crismi, per poter essere soggetto a un DASPO urbano, può essere allontanato dai presidi ospedalieri. Quindi qui c'è un diritto, principio alla salute, che non esiste più. Tant'è che molti sindaci, fortunatamente, su questo tema non hanno indicato i presidi ospedalieri come zone rosse passibili di DASPO urbano, perché se è a tutela degli infermieri e dei medici, ma tu stai allontanando per 2 anni un cittadino dai presidi ospedalieri di quel comune, cioè non gli permetti più di andare in ospedale se ne ha bisogno. Siamo quindi in una deriva folle e soprattutto assolutamente illogica di tutti i principi costituzionali. E infine arriviamo all'ultima divisa, la terza divisa, che è quella del legislatore, perché la repressione non nasce solo dagli atti e dalle prassi della strada e degli agenti di polizia, non nasce nelle applicazioni dei regolamenti comunali, ma arriva fino a una repressione legislativa. E quindi è innegabile che dobbiamo parlare del decreto sicurezza bis, che in realtà ha visto anche, e questo è importante dirlo, perché il decreto sicurezza bis ha visto un importante intervento proprio oggi. Spesso noi diciamo il Parlamento ha perso il suo ruolo, ma quel decreto sicurezza bis, in quanto la decretazione d'urgenza ormai sta diventando il nuovo modo di fare le leggi, cioè un governo, un consiglio dei ministri delibera, decreta, giochi politici interni, io faccio il decreto su questo, tu fai il decreto su quello, se non mi fai fare il decreto su questo allora io non ti voto il decreto, faccio crollare il governo, vabbè votiamo il decreto tuo e poi voti anche il mio, e quindi così va avanti a campare questo nuovo fantastico modo di produrre le norme di legge, in cui il Parlamento è totalmente estromesso. Questo è parzialmente vero, perché dopo il Consiglio dei Ministri che firma e emana un decreto legge, ci deve essere un Presidente della Repubblica che lo controfirma, e quindi un controllo costituzionale su questo deve avvenire. Successivamente il decreto legge deve essere convertito in 60 giorni sia dalla Camera che dal Senato, e lì c'è un intervento parlamentare che comporta molto spesso la produzione di emendamenti, di modifiche. Quello che abbiamo visto su questo decreto sicurezza bis è che il primo testo era qualcosa di allucinante, che andava addirittura a dare, mi sembra, fino a 3 anni per chi in piazza si difendeva dalle manganellate. Cioè, siamo alla follia, al diritto alla salute, a proteggere se stessi era cancellato, perché ti davano 3 anni se tu ti portavi uno scudo o ti mettevi un'imbragatura per proteggerti dalle manganellate. Cioè, il senso era, tu vieni in piazza, ma se io ti bastono te devi far bastonare, perché sennò commetti un reato. Cioè, siamo fuori dalla qualsiasi logica. E questo è stato ovviamente bloccato da un intervento del Presidente della Repubblica, che ha detto: va bene, state producendo le leggi, io vi posso bloccare solo se voi andate a violare i principi costituzionali, qui state facendo qualcosa proprio di assurdo, vi fermo. Tant'è che è stato molto tagliato. Sicuramente, a proposito dei migranti, finalmente è intervenuto questo giochino politico in cui ora è passata la palla al Ministero degli Interni per quanto riguarda la possibilità di fermare l'attracco, l'entrata all'interno dei porti delle navi, quando c'è messa in sicurezza la pubblica sicurezza, tutto e niente vuol dire. E quindi anche qui una legge che va a reprimere e a creare nuovi nemici. Sul vademecum noi parliamo molto dei nemici. Ci rivolgiamo quindi a chi, e questo anche con l'aiuto di ACAD, a chi è statisticamente maggiormente vittima di abusi. Quindi ovviamente parliamo degli ultimi, di tutte quelle categorie che con la gentrificazione vogliamo spostare fuori dalle nostre città. Chi soffre di, ovviamente, chi fa uso o abuso di droghe. Parliamo ovviamente del tutto il problema del TSO, del trattamento sanitario obbligatorio, i problemi psichiatrici che diventano problemi di ordine pubblico, e viene ordinato un TSO, caso Guerra insegna anche qui, ordinato un TSO utilizzato in maniera assolutamente fuori da qualsiasi procedura di legge, che diventa un modo per andare a colpire una persona che magari ha un problema momentaneo o ha un problema che non riguarda la sfera psichiatrica, o quantomeno dovrebbe essere affrontato con la presenza di un medico. Il TSO può essere fatto se ci sono due medici, uno che conferma dalla ASL e l'altro che è presente lì e capisce che ci sono le basi per procedere a un TSO. La polizia invece prende, bastona e poi chiama l'ambulanza. Tante volte è successo questo. Quindi le categorie a cui si rivolge il vademecum sono tutti i cittadini. Poi si fa un'analisi invece del ovviamente dell'oppositore politico, dell'ultras. Molto spesso abbiamo anche analizzato tutta una parte che parla delle architetture della repressione, cioè quei luoghi dove lo Stato sperimenta, e nella sperimentazione, nei laboratori di repressione, loro portano avanti delle politiche sempre più fantasiose per andare a generare delle norme che colpiscano chi devono colpire. Pensiamo allo stadio, il DASPO urbano, il DASPO cittadino, che si applica a tutti quanti nelle nostre città, nasce all'interno dello stadio, il DASPO sportivo. E attenzione anche sulla questione dello stadio, perché è stata creata una dialettica, un tipo di comunicazione che ha fatto dell'hooligans il cosiddetto devil folk, cioè il nemico di tutti. Si parla di ultras come le persone che vanno allo stadio per sfasciare tutto, menare alle famiglie. Ovviamente c'è sempre questo fatto che l'ultras va allo stadio perché deve menare la famiglia, impedire la famiglia di entrare allo stadio, quando ci sono stati varie dimostrazioni e vari gruppi ultras che in tutta Italia lavorano sul sociale, si impegnano, portano avanti politiche con le palestre popolari, portano avanti attività culturali e anche legate allo sport, perché è impossibile non considerare lo sport come forma di convivenza civile, come alternative, soprattutto all'interno delle periferie. Lo sport è un elemento fondamentale, ma oltre a ciò l'ambiente ultra è quello più colpito, quello più represso a livello normativo e di prassi. Intorno al 2008, mi sembra, a proposito del dire ma la coscienza politica non esiste e la coscienza legale dei diritti all'interno dei gruppi ultra non esiste, era a Bergamo che fu esposto uno striscione oggi il DASPO agli ultra, domani in ogni città, ed era una predire quello che effettivamente poi è accaduto. L'analisi quindi di queste architetture, di questi luoghi dove è importante andare a comprendere cosa sta avvenendo, allo stesso modo del carcere e di ogni forma di struttura che va a limitare la libertà personale, perché nel carcere invece le forme è il laboratorio del controllo. Cioè, mentre nello stadio sono nuove forme di repressione della violenza e di militarizzazione, Genova 2001, sono state, vi ricordate tutti, la zona rossa, zona gialla e zona verde, sono stati creati una ventina di stadi, perché quella è l'impostazione militare che è stata applicata e riprodotta su un intero centro di una città. Quello che già avveniva negli stadi è stato portato nella città. E quindi le connessioni sono infinite. Vlad quindi quello che diceva Rossella prima, noi siamo partiti in punta di piedi. Perché? Perché è anche vero che andare a parlare di tanto non vuol dire che tu puoi andare a entrare nel merito di alcune questioni ignorando chi invece quelle realtà le conosce. Il nostro obiettivo è proprio di mettere una base che sia condivisa a tutti, una base che che noi andiamo a presentare in Italia, in giro, nelle realtà, a Roma. Ci interfacciamo con associazioni che fanno, o associazioni in realtà, centri sociali che fanno questo lavoro da anni e ci danno il loro contributo, ci criticano, e cerchiamo di realizzare una piattaforma che sia veramente aperta a tutti, che riporti all'interno le storie, i racconti di repressione. L'ultima parte del Vademecum è intitolata proprio Storie e racconti di repressione. Si parla del movimento TAV, attenzione anche lì, la repressione che sta avvenendo sulle lotte territoriali, la repressione violenta, perché la lotta per il territorio, per il proprio territorio, sta diventando effettivamente qualcosa che è difficile da controllare e da bloccare. Guardiamo il movimento No TAV, vediamo il movimento No TAP, adesso tutta la questione del gasdotto che stanno costruendo a Sulmona, un centro di dislocazione di un gasdotto che porterà il gas per tutta l'Italia centrale, passando in mezzo a territori tra l'altro a rischio sismico, l'abbiamo visto, sono tutti territori terremotati. E anche lì si sta cercando ovviamente di connettere quelle che sono le esperienze di tutto il paese per andare a affrontare il tema delle repressioni, perché lì la militarizzazione del territorio è una cosa evidente. Prima si militarizza e poi si interviene e si fanno i lavori. In valle questo è successo e questo sta continuando ad accadere, nonostante ci sia un governo che abbia avuto prima delle aperture per evitare di portare avanti i lavori, adesso stanno tornando indietro. Comunque, quindi quello che è Vademecum è gratuito, liberamente scaricabile. Il sito è www.abusivlad.it, può essere scaricato in PDF, può essere consultato online. Cerchiamo di farlo girare, questo è il nostro obiettivo. Cerchiamo di farlo arrivare a più persone possibili e cerchiamo di ricevere anche delle critiche, dei consigli, delle integrazioni, perché vorremmo che diventasse un lavoro più condiviso e più aperto a tutti possibile, e che la coscienza e la conoscenza del diritto diventi veramente alla portata di tutti, uno strumento utile a tutti quanti, proprio per denunciare e anche per essere coscienti se si subisce un abuso. Scusate la lunghezza, basta.
Grazie Riccardo per la tua puntuale disamina di tutta una critica situazione che stiamo vivendo e che abbiamo vissuto. Volevo collegarmi a quello che dicevi tu sui DASPO. Il DASPO e prendere lo stadio come esperimento sociale per poi spostare le misure che vengono adottate nei confronti degli ultras e dei tifosi nel resto della società. Il DASPO, come sappiamo, come hai detto, come primo esperimento ebbe lo stadio. La stessa cosa avvenne per quanto riguarda l'arresto con flagranza differita. Grazie alle riprese che venivano fatte all'interno dello stadio, chiunque all'interno dello stadio commetteva un atto che fosse ritenuto penalmente rilevante, poteva essere arrestato direttamente in casa sua, come fosse stata flagranza di reato, entro le 48 ore successive. Questa misura, che è andata particolarmente bene evidentemente secondo il nostro legislatore, è stata adesso adottata e trasposta appunto per quanto riguarda anche i manifestanti. Vediamo infatti che non solo puoi essere arrestato ovviamente, come Riccardo ci ha chiaramente spiegato, nel momento della manifestazione, ma entro le 48 ore successive, se sei stato identificato perché qualcuno ti conosceva, se sei stato identificato perché c'erano delle riprese, riprese fatte dalle forze dell'ordine, ma anche riprese attuate tramite strumenti privati, a quel punto loro possono venire ad arrestarti a casa tua come se fosse stata flagranza di reato. Ciò comporta tutta una diverso trattamento. Hai l'arresto, la direttissima. Ecco. No, purtroppo essendo in uno stato di diritto non dovrebbe essere così. Comunque tutte queste misure fanno pensare come si stia, dopo aver passato anni di garantismo da un punto di vista giudiziario, a una forma di giustizialismo sempre più presente. Penso ad esempio alle intercettazioni che possono essere attuate dalle forze dell'ordine senza una previa autorizzazione del magistrato, quindi una completa violazione del proprio diritto alla privacy innanzitutto, e perché al di là di quello che possono essere le intercettazioni, ma anche la violazione del proprio diritto a che ci sia il vaglio di una persona, il giudice, che decida se è effettivamente congrua o meno la misura talmente invasiva delle intercettazioni. Di questo soprattutto ci potrà parlare Nunzio, che con il movimento antipenale sicuramente avrà sta portando avanti una battaglia non da poco in questo momento, anche perché al grido di onestà, onestà, qui si sta veramente buttando a terra qualsiasi rimasuglio di stato di diritto e di garanzia, specialmente per quanto riguarda la presunzione di innocenza. Siamo tutti innocenti fino a che un giudice al terzo grado di giudizio non decide la nostra colpevolezza. Ora vediamo anche in molti regolamenti e proposte di legge che si sta attuando, ad esempio, l'ipotesi di rendere esecutive sentenze anche in primo grado per tutelare la vittima. Sì, ma se io ancora non sono stato dichiarato colpevole, fino a prova contraria lo siamo al terzo grado di giudizio, mi ripeto, non è possibile anticipare una garanzia che dovrebbe essere data solo alla fine di un giusto processo, cosa che invece no.
Sì. Allora, molto interessante, soprattutto gli interventi che mi hanno preceduto, perché hanno dato, diciamo, lo spettro del lavoro che si sta facendo e che soprattutto va al di là della questione su cui è nata la campagna per la costruzione del movimento antipenale, che, lo ripeto, è l'orizzonte, cioè non c'è ancora un movimento antipenale. Diciamo, l'osservatorio nasce partendo da lontano, lo fonda Heidi Giuliani con tutta un'altra serie di compagni. E, diciamo, qui a Roma, io ce l'ho sempre stato in rapporto con questi compagni, però a un certo punto si è determinata la situazione dell'ultima condanna che ho preso. A me mi hanno arrestato 6 mesi dopo, non è che le telecamere manco funzionavano, vabbè, insomma. E, non era la prima volta che mi arrestavano, chiaramente, per cui anche l'arresto avviene dentro la costruzione di un profilo che, al di là del reato, comunque individua, no? La persona, la storia che c'ha, e quindi diventa un aggravante al di là del reato che hai fatto. Sì. Che cosa sta succedendo, diciamo? Noi ci rendiamo conto che anche quella condanna, come tante altre condanne, in un momento come questo non riescono a trovare un filo comune fra i vari settori che sono attaccati da questo tipo di politiche, perché il decreto Minniti Orlando Salvini nasce dentro un contesto ben preciso, cioè di palese incostituzionalità, perché nell'era della guerra globale totale, insomma della guerra globale permanente, è chiaro che il diritto, così come lo immaginiamo e come lo vorremmo, viene completamente svuotato, quindi viene tirato ad uso e consumo dei vari forcaioli. Cioè, voi immaginate tutta la battaglia fatta da un soggetto come Piercamillo Davigo sulla questione della prescrizione, no? capite bene che in Italia spesso la prescrizione che esiste, mi pare dai tempi del codice Rocco, forse mi sbaglio, cioè quindi per assurdo è più garantista il codice Rocco di quello che vanno fa, diciamo, questi nuovi giochi, tra l'altro scontro da loro come logge inferociti, perché guardare che sta succedendo. Però ecco, voglio dire, tutta una serie di elementi che comunque hanno garantito a tanti compagni e compagne come noi, ma tante altre persone che facevano attività e comunque erano continuamente processati e quindi ingolfavano anche le aule giudiziarie, di usufruire, perché in realtà se uno Stato ti deve perseguire, non è che te stai 5 anni, 10 anni, cioè comunque se ce deve essere una condanna non è che tu puoi stare tutta la vita così. Quindi la prescrizione è una forma, diciamo, di tutela dell'imputato. Ecco, è in discussione anche questo, che è palesemente anticostituzionale, come tutte le cose che diceva Riccardo. Cioè che hanno avuto anche i compagni e le compagne la capacità di estendere e di aiutare anche, diciamo, soggetti sociali che vanno al di là, diciamo, dell'area che più ci somiglia o che ci piace o che comunque la pensa come noi. E questo è fondamentale, anche perché penso che questo lavoro sia complementare a quello che stiamo facendo. Dicevo questo perché il movimento, sicuramente c'è una disponibilità di tutte quante le aree sociali, politiche, i movimenti di lotta, i sindacati, a condividere il fatto che su questa questione va ricostruita un filo, una griglia di interessi, va ragionato pure come si riesce a combattere con la disobbedienza, con una serie anche di mobilitazioni, come si riesce a ribaltare questo scenario, questa gabbia che ci vogliono mettere addosso. Però sicuramente questa battaglia non può essere una battaglia che si famo da solo ai stati, dentro i quartieri o dentro le fabbriche o quando l'attaccano. Deve essere una cosa che comunque entra pure dentro un campo che sta su un altro piano, che è quello appunto della palese incostituzionalità di questo tipo di leggi o di decreti d'urgenza, ha spiegato bene prima Riccardo, qui non mi soffermo su questo. E su questo va costruito uno spazio pubblico di ragionamento, va messo in crisi questo meccanismo, bisogna capire come va in crisi, e sicuramente non è una cosa che riguarda il movimento, che c'ha altri obblighi. Cioè, il movimento antipenale deve essere in grado di ricomporre, che ne so, io penso a quelli che a Parma hanno preso un sacco di botte, i lavoratori che stavano a lottare per la difesa del posto di lavoro. Cioè è una cosa sistematica al sud, le persone che difendono i propri diritti, cioè è l'idea stessa di democrazia conflittuale che acquisisce diritti che deve sparire dal diritto così come lo conosciamo nello scontro. E anche su questo ci sono giudici che magari sono cresciuti nell'epoca del terrorismo, che oggi quando vedono appunto delle strutture oppure le accuse di terrorismo per lotte essenzialmente sociali, che comunque niente hanno a che vedere né con la banda armata né col terrorismo, è chiaro che c'è il forcaiolo che su questo vuole costruire una rendita di posizione, magari poi con tanti occhi rispetto alla libertà di impresa o altre cose. Infatti poi avvengono queste cene in cui ci stanno tutti, da Verdini al PD, ce va a Salvini, magari 5 Stelle dicono io non ce vado perché è una cena dei papponi. Però ecco, capiamo bene che questo quello che è successo con Palamara, ma è gravissimo, Lotti che va e dice no, perché come maggioranza abbiamo deciso che sto nome, ma a Dario Verdini, capite bene chi è Verdini, una delle stampelle di Renzi, tra l'altro tutti i toscani, tutti i massoni, perché poi raga, guardiamo pure le cose come stanno, insomma, c'è una situazione dentro a questo paese, una ridefinizione autoritaria che noi dobbiamo capire dove va a finire, cioè che tipo di Stato ci hanno in testa. Questo è un altro elemento su cui occorrerebbe capire. Sicuramente dentro questo meccanismo, nell'epoca del turbocapitalismo finanziario, lotte e diritti non sono concepibili, il conflitto sociale così come l'abbiamo conosciuto, quindi anche le pratiche, perché questo è un problema che riguarda pure la CGIL, perché non fa l'apologia del conflitto sociale, magari no, se manifesta così rispetto alle tradizioni nostre, però quando si deve avere in tavolo col padrone che vuole licenziare la gente, magari bloccano la produzione, fanno un picchettino, poi magari non è che se lo rivendicano come magari fan sindacato de base, però pure quello, cioè quelli diventano tutti reati. Gli operai che hanno bloccato la strada della Whirlpool, che sono venuti a Roma a metà meccanici, e quelli saranno denunciati, apparecchi arriveranno 20-30 mila euro, come i ragazzi delle scuole superiori, delle scuole medie, cioè te volevano arrestare. Cioè anche il fatto delle intercettazioni, mo non è che voglio sattare, che lei diceva prima, no? Cioè facendo diventare il reato di occupazione, no? Rendendolo un reato grave in qualche modo, loro possono, senza l'autorizzazione del giudice, costruire tranquillamente una montatura. Loro ti mettono sotto controllo. Tu magari stai dentro un'occupazione da 15 anni, come sto io. Sto dentro un'occupazione da 15 anni, c'è una lotta storica, è uno dei palazzi che fu requisito da Sandro Medici, 110 famiglie al quadraro, cioè magari la semplice gestione anche dell'occupazione può diventare un elemento per l'associazione a delinquere. Perché il fatto che ti occupa, come la storia del blocco stradale in più dei 5 diventa un aggravante, ma uno che fa un blocco stradale lo fa da solo, cioè o fa un po' di persone perché stanno a fare un sopruso, e quindi è proprio un attacco alle pratiche e ai soggetti che potrebbero diventare un punto di riferimento, di ricostruzione anche dei modi, dei ragionamenti, le mobilitazioni che oggi vanno neutralizzati. Oggi in questa fase di riorganizzazione loro, il conflitto sociale è l'ultimo dei problemi, il principio è quello della guerra fra poveri, cioè nel senso, nello stato d'eccezione per avere la guerra fra eccedenze, per cui i pensionati contro non garantiti, bianchi contro neri, disoccupati. Poi un'ultima cosa e qui finisco, perché mi pare che i compagni sono stati bravissimi, mi hanno levato proprio le parole di bocca. Dall'altro, io spero che dopo ci mettiamo anche un attimo d'accordo come per capire come entra in relazione, però mi sono scordato, volevo dire una cosa, mannaggia, era legata, vabbè, mo non me la ricordo. Vabbè, niente, cerchiamo insomma di rendere complementare il suo lavoro, cerchiamo di dargli una direzione e proseguiamo insomma, perché è proprio quello che serve. Genova è un passaggio, quello del 19 e 20, ci è stato proposto di partecipare a un'assemblea, noi lo ripetiamo, ci vogliamo mettere al servizio come avete fatto voi, non ci abbiamo nessuna intenzione perché qualcuno si pensava che sto percorso voleva in qualche modo no, essere guidato, oppure invece non è così, noi vogliamo star al servizio. Adesso ci abbiamo fatto pure un lavoro sul decreto sicurezza bis che vogliamo pubblicare, ci sono dei compagni, Mattia in particolare, di Riva Prodi, che ci hanno proposto, Mattia Tomboli, ci ha proposto comunque anche la possibilità di pubblicare i materiali che facciamo, se volete li possiamo anche pubblicare insieme col logo de Zero Carcare, che si è reso disponibile a farci anche un logo come osservatorio, e questa cosa qui la facciamo girare, perché secondo me tutto questo lavoro complementare, al di là delle aree politiche, di stati, ma anche gli altri, è fondamentale in una fase come questa. Poi se mi ricordo quello che volevo dire, volevo dire, perché qua la birra mi ha rovinato.
Grazie Nunzio. Ho visto prima che stavate preparando lo striscione chiedendo i numeri identificativi per le forze dell'ordine. Volete parlarci 5 minuti, perché sono rimasti davvero 5 minuti, di questa battaglia e delle prospettive che pensate possa avere anche a seguito delle novelle normative? Chi vuole
di due? Inizio io, poi finisci tu, facciamo sempre la parte quella per i piccoli e poi quella per i grandi. Allora, come Agad, una cosa che ci piace fare e che ha colpito molto Alter Ego è la contronarrazione. Noi prendiamo le storie, lì ci sono anche, li vedrete, i roll up dove ci sono raccontate le storie, non per come ve le racconta nel mainstream, ma come, come sono realmente accadute. Parliamo di Scaroni. Paolo Scaroni è un tifoso del Brescia che va a vedere la sua squadra a Vicenza. Tornando sul treno, mentre sta mangiando un panino, parte una carica, non si capisce bene in che maniera, non si capisce bene perché, per quale motivo. Sembra che una ragazza era stata aggredita, però insomma parte sta carica. Sta di fatto che lui sta mangiando un panino in un vagone da dove parte la carica non c'entra nulla, e non si accorge della celere che arriva e lo massacrano veramente. Lui ha ancora i ricordi del manganello tenuto al contrario, cioè lui è stato picchiato col manico del manganello, non con il manganello. Un'invalidità al 100%, non parla più come parlava prima, non sente più come sentiva prima, non può fare niente di quello che poteva far prima. Questa per dirvi qual era la storia che diceva lui. Ieri in appello, processo d'appello, sono stati nuovamente assolti i Cellerini imputati, che erano già stati assolti in primo grado, perché il fatto non sussiste. Non sussiste perché, come dicevamo, era impossibile identificarli. Mentre ma anche prima di Minniti, mi ha fatto piacere che tutte e due l'hanno sottolineato, La cosa che dicevi tu della flagranza parte dal decreto Minniti, già c'era lì, adesso poi è stata peggiorata col bis, eccetera. Per cui mi fa piacere che questa cosa sia stata detta. E loro sostanzialmente non possono, mentre per noi esiste il travisamento, cioè mentre per noi se tu durante la manifestazione li metti in cappello perché fa freddo o usi una sciarpa, automaticamente diventa un reato il travisamento, per le forze dell'ordine questo non esiste e non esiste il numero identificativo. A prescindere dalla campagna d'emergency su cui teoricamente potremmo, bravissimo, esatto, potremmo anche essere d'accordo, non ci piace come è stata sviluppata, nel senso che noi non vogliamo, di amnesty, cioè non ci interessa che la polizia ci metta la faccia, a noi ci interessa che gli mettano i numeri identificativi, perché sono una salvaguardia anche per loro da questo punto di vista. Però fatto sta che Paolo Scaroni non ha avuto giustizia, non ha avuto neanche verità, perché si sapeva chi era, per cui la stessa storia. Domani mattina noi partiamo con una campagna come ACAD, sempre in tandem con gli ultra, con i quali siamo riusciti a creare un rapporto anche dopo la campagna di Federico Ovunque, perché era stato negato l'accesso al volto di Federico negli stadi perché era offensivo nei riguardi delle forze dell'ordine, cioè la faccia di un ragazzo ucciso da 4 agenti di polizia era offensivo per le forze dell'ordine. Per cui partiremo con questa campagna, già d'accordo anche con lo stesso Paolo e d'accordo con gli ultra, e poi lascio la parola a lui per tutta la questione legale. Voglio semplicemente aggiungere un piccolo particolare. Parlavamo di zona rossa. Noi parliamo di zona rossa perché adesso c'è la zona rossa rispetto al DASP urbano, eccetera. In realtà la zona rossa di Genova, che era stata già provata negli stadi, e per questo hanno ragione loro quando dicono attenzione, facciamo attenzione a questo. La zona rossa è una zona nella quale c'è la sospensione del diritto. E questa è la cosa importante che devono sapere le persone, che quando uno dice zona rossa non è una zona controllata meglio per far stare più tranquilli quelli che stanno dentro la zona rossa e quelli che stanno fuori. La zona rossa è una zona dove c'è la sospensione del diritto, per cui quando hanno cominciato a farne negli stadi hanno sospeso il diritto per tutti i tifosi. Però che ci fregano, noi siamo da Roma, a Roma se la vediamo a casa con Sky, cioè ritorniamo al pensiero di Breck, no? Quando vennero a prendere, ecco. Voglio dire, noi se ne accorgiamo solo quando ci vengono a prendere a noi, perché nel frattempo li abbiamo ignorati, gli ultra, nelle loro lotte. Quella stessa zona rossa l'hanno trasportata su Genova. E a Genova c'è stata una zona dove c'è stata la sospensione del diritto. Vabbè, Genova sanno tutti quello che è successo. Per cui è questo che va capito. Va capito che si cominciano le sperimentazioni. E da quelle sperimentazioni, con tutti i problemi che noi ci abbiamo, perché voi potete immaginare le tifoserie e gli ultra che problema hanno anche loro di struttura, eccetera. Però queste battaglie le portiamo avanti con loro. Abbiamo portato avanti la battaglia di Federico Ovunque. Da domani mattina riparteremo con una campagna per Paolo Scaroni.
Sì, aggiungo in 2 minuti. Qual è lo strumento che stavamo pensando? Anche rifacendoci un pochino alle valutazioni generali su quella che è la situazione attuale della politica. La nostra idea era proprio quella lì di pensare veramente di scrivere una proposta di legge di modifica normativa per l'inserimento dei numeri in divisa, articolandola con una relazione di presentazione del disegno di legge, e presentarlo a chi vuole portarla avanti una battaglia del genere, perché dobbiamo anche pensare una cosa, che forse è ora che andiamo a veramente intervenire su quello che sono gli approcci di una parte politica che dovrebbe portare avanti determinate battaglie sociali e che non lo sta facendo. Cioè andiamo a scardinare anche determinate dinamiche, e questo lo facciamo ovviamente con una proposta di legge, cioè nel senso noi mettiamo in mano a un Parlamento un disegno di legge, esiste, che volete fare? Allo stesso modo, proseguendo un lavoro di comunicazione che io mi auguro vedrà la presenza di chi da tempo lavora su questo tema, perché non sono in contraddizione campagne diverse, il risultato è quello da raggiungere. Che io intervengo sulle forze di pubblica sicurezza, perché poi a un certo punto, diciamocelo anche chiaramente, cioè le forze di pubblica sicurezza, la polizia, il controllo, sono cose che dovrebbero garantire una società e una vicinanza ai cittadini, Se il sistema, che al contrario di chi parla di mille marce, se l'intero sistema è diventato marcio, un problema c'è e deve essere affrontato strutturalmente. Non possiamo far finta che non esista il problema o tagliare l'albero, buttiamolo via e non esiste più niente. O almeno realisticamente, per quanto poi possiamo spostarci sul piano della filosofia del diritto, realisticamente, attualmente, nella società come è composta oggi nel nostro ordinamento, una forza di polizia serve e deve essere riformata da capo. Quindi quello che è l'idea è nostra è di portare avanti un disegno di legge articolato in cui vada a inserirsi e modificare l'attuale normativa, appunto, e presentarla. Mi riporto un attimo a quello che dicevi prima per quanto riguarda le occupazioni. Le occupazioni e l'autorizzazione all'intercettazione di chi organizza e promuove le occupazioni rientra tra gli strumenti che vengono autorizzati per terrorismo e mafia. L'occupante viene paragonato a un terrorista e un mafioso. Allo stesso modo, chi blocca una strada, se sono in più persone con oggetti, può arrivare a una condanna di 12 anni di reclusione, che è più o meno la condanna media per omicidio preterintenzionale. Cioè, io blocco una strada con un carrello o con una macchina, vengo condannato come se avessi commesso mediamente un omicidio preterintenzionale. Allora esiste un principio nella nostra Costituzione, principio di diritto penale, che si chiama principio di proporzionalità tra offesa e pena. Noi ci dobbiamo piano piano, come avvocati, e questa è un'autocritica che forse come avvocati militanti dovremmo farci e fare propria, di iniziare a parlare anche di battaglie che non attenzione, non voglio che passi il messaggio in cui si cambiano le cose nelle aule di tribunale, no, però parallelamente chi ha una conoscenza e può dare un contributo, iniziamo a ragionare su questo su queste questioni, perché portare alla Corte Costituzionale determinate norme di legge e impegnarsi come avvocati a fare una rete che ragioni su questi ricorsi, ragioni sulle questioni che gli capitano per poter ampliare la discussione e l'elaborazione di una difesa e portare magari a un ricorso copartecipato che vede tanti avvocati che da tempo hanno esperienza su questo alla Corte Costituzionale, è l'unica arma che ci è rimasta. È perché quella è la legge ormai che scrive determinate assurdità. E l'unico strumento che abbiamo per cambiare quantomeno l'interpretazione della legge è quella della Corte Costituzionale. Su questo tema forse noi dobbiamo elaborare qualcosa, anche ovviamente in contatto e con il contributo di chi vive queste attività tutti i giorni sul territorio, che siamo pure noi, poi diciamocelo, perché diciamo pure noi come avvocati stiamo sul territorio e facciamo attività, militanza e proviamo a stare in mezzo alla strada. E quindi concordo appieno su quello che dicevi prima, proprio su queste questioni. L'occupante è diventato terrorista ed è diventato un mafioso, perché gli strumenti per colpirlo sono gli stessi. Però lotta per dare un tetto sulla testa a chi non ce l'ha. Questa è la piccola differenza.
Va bene. Allora, noi abbiamo altri 3 minuti, se qualcuno vuole fare una domanda, un intervento. Niente? Va bene. Allora, se abbiamo... Vai.
E mi ha fatto pensare a lui, è una cosa. Io sono d'accordo e penso che il tipo di lavoro che dobbiamo fare si deve spostare esattamente sul terreno di cui parlava nell'ultima fase dell'intervento Riccardo. La cosa che più mi fa pensare è come sta l'arco costituzionale. Cioè non abbiamo interlocutori politici. Pensate che gli hanno fatto a Christian sulla questione dei Cesare Battisti. Si è parlato di un ragazzo che in quegli anni aveva 10 anni, no? Immaginate voi anche rispetto a tutte le scelte che vengono qua, mo perché hanno pistato Stefano Origone, no? Allora chiaramente Repubblica ha difeso giustamente una persona che stava lì, ma qualcuno si è chiesto anche dentro la redazione di Repubblica o dell'Espresso, ma è normale che uno che non è un giornalista, magari è manifestante, viene pistato come l'uva e magari non si sa niente, perché poi il problema è questo, no? E non è che qualcuno ha alzato la voce per dire dentro questo paese c'è un nuovo imbarbarimento che tende al battaglione, una fascistizzazione della polizia. Gabrielli non ha detto una parola, cioè c'è stato lo stesso Origone che ha detto ho avuto la solidarietà da tutti, non mi è venuto manco a chiamare il capo della polizia, sta cosa non mi ha chiamato, sta cosa ci deve far riflettere. Mo, noi la guardiamo dal nostro punto di vista, ma è chiaro che c'è uno scontro che punta voglio dire, a ricostruire alcuni calibri che noi dobbiamo tener conto. Per questo dicevo, ma questo personale politico che non ci mette mai la faccia, capito? Ti come, cioè, questa è una battaglia che uno deve fare pure con i soggetti, cioè il garantismo diventa sto paese, non esiste più, e quelli che a sinistra dove uno fa i garantisti sono più forcaioli, cioè si rincorrono sullo stesso terreno. Basta, ho finito, uno di questo.
Velocissimo, aggiungo solo una cosa, questo sempre rispetto al discorso di Brecht e di quando lo facevano agli ultra, che ce ne frega, associazione mafiosa è previsto il 41 bis, cioè va a finire che tu te fai 12 anni improporzionalmente per associazione mafiosa e c'hai pure il 41 bis, che vuol dire la deprivazione sensoriale, cioè tutto un trattamento speciale che viene, veniva fatto anche ai terroristi, diciamo, prima. Prima si chiamava articolo 90 e adesso è applicato quasi esclusivamente per i mafiosi. Ok, che sicuramente saranno gente che avrà sicuramente infranto la legge. E qui ritorniamo al discorso che facevamo l'altra volta, che noi parliamo di pena e non di responsabilità. Per cui una persona se sbaglia ad apenà e ad apenà nella maniera più assurda. Per cui pensiamo anche al fatto che come occupanti di case potremmo essere, tramite l'intercettazione telefonica, essere additati come mafiosi e poi l'anni prenderli dei 41 bis, eh? Non di carcere normale. Lo so, ho fatto spavento, scusate.
Via. Continueremo in maniera informale, adesso chiudo il microfono, vi auguro una buona serata, buon concerto, buona iFest, speriamo di rivedervi anche nei prossimi giorni. Grazie.